Isis e Occidente, la teologia del terrore di Michele Martelli. Siamo in guerra, dice Hollande, ma lo siamo già da 15, anzi da 25 anni, dalle due guerre di Bush padre e figlio contro l'Iraq, che sono state la prima causa dell'attuale disordine mondiale che ha il suo epicentro nel Medio Oriente, alla guerra in Afghanistan. Dalla guerra della NATO nella ex Jugoslavia a quelle euro-statunitensi contro la Libia con la Francia di Sarkozy in pole position. Guerre di aggressione in cui a fianco degli USA si sono schierate ossequienti tutte le subpotenze europee, a cominciare dal UK del tardivamente e inutilmente pentito Tony Blair, troppo comodo dopo 15 anni di difesa in prima linea delle guerre etiche. Tutte fatte e giustificate direttamente o indirettamente con argomenti teologico-politici, e cioè in nome di Dio, del bene contro il male, della giustizia contro il crimine. Ora è Hollande, capo di un paese colpito al cuore dal terrorismo islamista, a chiamare a raccolta cielo e terra in una doppia guerra, interna ed esterna, contro l'ISIS. Le sue parole e le sue scelte, stato d'eccezione con modifica della Costituzione, guerra vendicatrice e punitrice del califfato, si inquadrano nella stessa cornice teologico-politica delle guerre bushane ispirate e protette dal Dio che bacia l'America. Per Hollande ora il nemico assoluto da distruggere e annientare dentro e fuori della Francia è l'ISIS, col suo spaventoso corredo di bande terroriste disseminate in Europa. Nessuna sorpresa che in tale clima riprendano fiato le trombe apocalittiche dei teocon, del fallaciano scontro di civiltà, dell'armiamoci a difesa dell'Occidente cristiano contro l'Islam confuso col jihadismo, e che la patria dell'illuminismo rischia di degenerare nella patria dell'oscurantismo. Si torna a Poitiers, a Lepanto, o a Carlo Magno e al Sacro Romano Impero, come al Baghdadi, all'antico califfato. Su via, non scherziamo, cerchiamo piuttosto di riflettere seriamente sul dramma presente, a cominciare dal terrorismo islamista. Quando è nato? La storia non si fa con i se, ma i se aiutano a capirla per non cadere negli stessi errori. Non è difficile ammettere, lo fanno oramai anche dirigenti e generali americani, che senza le due guerre di Bush padre e figlio, che hanno sprofondato l'Iraq e l'intero Medio Oriente nella notte di un'orrenda infinita carneficina tra sunniti e sciiti, finora solo in Iraq 1 milione circa di morti civili, probabilmente non sarebbe nata né Al-Qaeda né l'ISIS. E non ci sarebbe stato forse né l'evento tragico delle Torri Gemelle né la catena di attentati islamisti che, come conseguenza e contraccolpo a quelle due guerre scellerate, hanno poi insanguinato sia il Medio Oriente sia l'Europa, fino al recente ignobile massacro di Charlie Hebdo e all'orrenda strage del Venerdì Nero di Parigi. È noto che la formazione jihadista di Osama Bin Laden e della futura Al-Qaeda è avvenuta tra i mujahedin armati dagli USA contro gli occupanti russi durante la lunga guerra in Afghanistan. Similmente, quella del futuro califfo al-Baghdadi e di molti dei suoi seguaci si è svolta nelle carceri irachene costruite dagli USA, alla scuola di altri detenuti militanti al-Qaedisti ed ex militari di Saddam Hussein. L'ISIS l'abbiamo creato noi, ha rivelato Hillary Clinton. L'ISIS, il mostro che con i suoi tentacoli, le cellule terroriste clandestine, si è infiltrato terribilmente minaccioso anche nelle nostre città. Vien da chiedersi se chi crea il mostro non lo crea a propria immagine e somiglianza. Fatto sta che dalle guerre bushane in poi, nei paesi islamici e poi in quelli europei, massacri si sono susseguiti e contrapposti a massacri, da una parte e dall'altra, e da ambedue le parti giustificati col Dio del terrore o col terrore di Dio. Papa Bergoglio ha detto, chi usa Dio per uccidere bestemmia, vero, ma è vero solo per chi usa Dio non per uccidere, ma per amare, perdonare, aiutare. Purtroppo nei testi sacri, dalla Bibbia al Corano, c'è sì un Dio dell'amore, della pietà, della misericordia, ma c'è anche un Dio dell'odio, della violenza, della guerra. Ognuno si costruisce Dio a propria immagine e somiglianza. E per ognuno il vero autentico Dio è il proprio Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Quello degli altri è falso, un non Dio, un antidio, da combattere e annientare con i suoi fedeli, incarnazione vivente del nemico, del male, del diavolo. Onde si ritiene sacrosanta la folle uccisione dei miscredenti nel nome di Dio, Dio lo vuole, Deus nobiscum. Una storia vecchia, che ha contraddistinto da secoli l'Occidente, nei suoi conflitti e guerre intestine come nelle conquiste coloniali, negli ultimi decenni è stata rinverdita dagli Stati Uniti, Empire of Evil, Impero del Male, così definiva il cristiano Reagan la Exurs, Axis of Evil, così il cristiano Bush Jr. definiva i nemici degli USA, ossia gli stati canaglia di cui l'Iraq di Saddam Hussein era il primo della lista. Oggi gli ha fatto flebile eco il presidente Obama, l'ISIS è the face of the devil, il volto del diavolo, dal G20 di Antalya, Turchia. Un linguaggio che sta tornando di moda tra i teocon bastardi islamici, dove bastardi sta per figli illegittimi di un falso dio. Analogo e opposto il linguaggio degli islamisti, che identificano l'Occidente col regno di Satana. Ecco l'America colpita dal Dio Altissimo, Bin Laden, dopo l'11 settembre 2001. Il verdetto di Allah è stato eseguito, il Bin Ladista al-Zarqawi, dopo ogni decapitazione di prigionieri. Colpito al cuore il regno idolatrico dell'abominio e della perversione, l'ISIS dopo la strage di Parigi. Chiediamo ad Allah di sostenere i mujahedin contro i crociati finché la bandiera del califfato non sarà issata sulla città del Vaticano, ancora l'ISIS in questi giorni. Allah Akbar, Allah è grande, l'urlo dei fanatici autori delle stragi di Parigi. Lo stesso che è risuonato ieri nello stadio di Istanbul. Difendiamo il crocifisso, segno della nostra civiltà, esterminiamo il nemico, questa più o meno la reazione dei novelli teocon legaforzisti italiani. Fare la guerra in nome di Dio, da una parte e dall'altra, è la via migliore per sprofondarci tutti nell'inferno, per chi ci crede. Meglio per tutti i credenti e non opporre l'analisi fredda e lucida dei fatti e la valutazione delle conseguenze delle proprie scelte e azioni, ovvero pensieri e comportamenti conformi all'etica della responsabilità. 19 novembre 2015. Guerra e austerità, risposte sbagliate e in malafede. Di Giorgio Cremaschi. La terribile strage di Parigi non ha solo colpito centinaia di innocenti, ma anche le nostre più sempre più traballanti democrazie che stanno rispondendo al terrorismo fondamentalista suicidandosi. 100 anni fa fece la stessa cosa l'impero austro-ungarico, che nel 1914 reagì con la guerra al terrorismo serbo. Il risultato fu la distruzione di quello Stato e la catastrofe immane della Prima Guerra Mondiale. Cambiato il mondo, l'Occidente, questa volta trascinato dalla Francia, sta intraprendendo lo stesso percorso. Da 25 anni dalla Prima Guerra in Iraq, il mondo occidentale risponde con la guerra al terrorismo. Il risultato è che oggi il fondamentalismo musulmano sunnita ha un suo nuovo stato terrorista. Non è il primo, perché già il regime dei talebani in Afghanistan alimentava e sosteneva il terrorismo, allora quello di Bin Laden. Rovesciato quel regime, ucciso Bin Laden, il terrorismo islamico si è rafforzato ed esteso. Ammesso quindi che i bombardamenti aerei occidentali e russi riescano a far cadere il califfato, non c'è alcuna garanzia che il terrorismo non si diffonda ulteriormente. Per mettere le mani avanti tutti i governanti europei ora parlano di una guerra lunga, lunga quanto visto che dura dal 1990, è la guerra dei 100 anni a cui dobbiamo attrezzarci. L'Unione Europea ha deciso di togliere dai vincoli dell'austerità di bilancio le spese aggiuntive per la guerra, ipocritamente mascherate come spese di difesa. Questa misura è stata presa quasi in contemporanea con la decisione del Parlamento greco di approvare 48 tagli draconiani a quel poco che in quel paese ancora resta dello Stato sociale. In Grecia si chiuderanno ospedali e verranno pignorate le case dei poveri che non possono pagare i debiti. Questo in ottemperanza al memorandum della Troica accettato da Tsipras. Se però il governo greco decidesse di comprare dei droni per colpire il terrorismo, allora potrebbe non tenere conto dei vincoli di bilancio imposti. Quale modello di società è quello dove è virtuoso spendere in deficit per le armi e vizioso farlo per scuole o ospedali? Sono questi i valori che i governanti proclamano di voler difendere con la guerra. La guerra ha così trovato un naturale alleato nella politica di austerità, anche perché entrambe sono inconcludenti allo stesso modo. Da quanti anni si colpiscono l'occupazione, i diritti, i servizi sociali e i beni comuni con lo scopo dichiarato di sconfiggere la crisi? E da quanto lo si fa nel nome dell'Europa? Anche l'austerità, come la guerra, non solo non produce risultati contro il nemico che dichiara di voler combattere, ma anzi lo rafforza. E anche in questo caso, di fronte alla scarsità di risultati, i governanti spiegano che dobbiamo comunque abituarci a tempi lunghi. Secondo l'OCSE ci possono volere altri 20 anni per tornare ai livelli di sviluppo pre-crisi. Come dire che non ci torneremo mai, o che assieme alla guerra avremo anche la crisi dei 100 anni. Possibile allora che i nostri governanti siano tutti stupidi e incompetenti e non sappiano trarre conclusioni e bilanci da ciò che fanno? No, non lo credo, da qui la mia convinzione sul peso sempre maggiore che ha la malafede nei sistemi di governo. Quando parlo di malafede non voglio affatto sostenere teorie complottiste. In una recente trasmissione televisiva Edward Luttwak ha rivendicato che finanziare ed armare il fondamentalismo islamico sia stato comunque un buon affare per l'Occidente perché è servito a far crollare l'Unione Sovietica. E aggiungo io, è un buon affare anche oggi per la politica coloniale di Israele nei confronti del popolo palestinese. Tuttavia, anche se è sicuro che il terrorismo islamista sia stato all'inizio sostenuto dall'Occidente, dagli USA alla Francia, questo non vuole dire che oggi ne sia ancora un burattino. No, è evidente che il terrorismo sunnita è dilagato per forza propria, oltre che per il continuo appoggio da stati Arabia Saudita in testa, che l'Occidente considera ed arma come propri indispensabili alleati. Il terrorismo sunnita ha raccolto la carica di violenza sprigionata dalla guerra in Iraq. Abbiamo dimenticato il massacro al fosforo bianco di Fallujah. La guerra è poi diventata guerra di religione tra sunniti e sciiti, mentre la Turchia, membro autorevole della NATO, combatteva prima di tutto il solo popolo della regione organizzato su basi laiche, i curdi. In questo contesto tutti gli interventi armati occidentali non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco fino a cancellare le stesse entità statali in Somalia e in Libia. Il fatto che ora al posto degli Stati Uniti compaia ora la Russia di Putin non cambia la sostanza. Infine è bene ricordare che il terrorismo esploso in Europa nasce prima di tutto nelle banlieue delle grandi città europee. Tutti gli autori delle ultime stragi sono cittadini francesi, belgi, britannici. La malafede dei governanti non sta dunque in qualche oscuro complotto, ma nel sapere perfettamente che la guerra così come l'austerità sono risposte sbagliate a ciò che si dichiara di voler affrontare e sconfiggere. Sono risposte sbagliate e fallimentari, ma sono le sole che si continuano a dare perché sceglierne altre vorrebbe dire ammettere troppi errori e soprattutto mettere in discussione troppi affari, troppi interessi, troppo potere. L'Occidente dovrebbe ritirare le sue truppe sparse per il mondo, smetterla di armare gli alleati di oggi che diverranno i nemici di domani, e magari investire molto di più nella propria sicurezza interna. Gli stati europei dovrebbero ribaltare la vergognosa licenza concessa dalla UE e investire in deficit su lavoro e stato sociale, tagliando invece l'industria delle armi sulla quale in questi giorni si riversano gli acquisti in borsa. E soprattutto si dovrebbe rispondere al terrorismo con più democrazia e non con le leggi speciali. Solo con la pace, la democrazia e l'eguaglianza sociale si può sconfiggere il terrorismo, ma i governanti europei preferiscono ingannare i propri popoli trascinandoli in una escalation di guerra e autoritarismo di cui non si vede la fine. Hollande ha fatto proprio il Patriot Act con il quale Bush Jr. reagì all'11 settembre, e ora il paese simbolo della democrazia europea si prepara a mettere in costituzione quello stato di emergenza che ha un solo precedente nella storia europea. Parlo della Germania di Weimar, dove proprio l'uso continuo di quello strumento da parte di governi formalmente democratici aprì la via istituzionale a Hitler. Quello vero, non quelli che da 25 anni pare sorgano ogni 6 mesi sui fronti delle varie guerre. D'altra parte è tutta la costruzione europea che respinge la democrazia, come ci ha ricordato Luciano Gallino nel suo ultimo libro. I parlamenti non sono da tempo più sovrani, le politiche economiche le decidono Bruxelles e la Germania. Ora abbiamo scoperto che nel Trattato di Lisbona l'articolo 427 obbliga alla solidarietà armata nella Unione. Nel 1915 l'Italia fu trascinata in guerra dal colpo di Stato del re, oggi il sovrano sta a Bruxelles e può portarci in guerra saltando le nostre istituzioni e la nostra Costituzione. Leggi speciali, austerità, spese di guerra, è così che l'Unione Europea oggi intende procedere. Se non fermiamo questa follia in malafede, il rischio è che alla fine un'Europa democratica non ci sia più, mentre il terrorismo sia ancora più feroce e diffuso. Giorgio Cremaschi, 19 novembre 2015.